ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il nuotatore di John Cheever, traduzione di Marco Papi. Terza puntata. Something in your kiss just told me my sometime is now.
Se quel pomeriggio qualcuno avesse fatto una gita domenicale, avrebbe potuto vederlo, seminudo, ai margini della strada statale 424, in attesa che si presentasse l'occasione di attraversarla. E si sarebbe domandato allora se quell'uomo era vittima di qualche scherzo di cattivo gusto, se la sua auto si era rotta o se era semplicemente un pazzo. Lì, a piedi scalzi, tra le immondizie dell'autostrada, tra lattine di birra, stracci e pezzi di pneumatici scoppiati, esposto a ogni sorta di ridicolo, Ned era una figura patetica. Già al momento della partenza sapeva che quel tratto di strada, segnato sulla sua cartina, faceva parte del percorso, ma una volta giunto davanti a quelle file di auto che si snodavano nella luce d'estate, si era trovato impreparato. Si era visto deriso, beffeggiato, bersagliato perfino da una lattina di birra e non aveva né la dignità né il senso dell'umorismo sufficienti per far fronte alla situazione. Sarebbe potuto tornare indietro, a casa dei Vesterasi, dove Lucinda doveva essere ancora distesa al sole. Non aveva firmato niente, non aveva giurato niente, non aveva sottoscritto impegni con nessuno, nemmeno con se stesso. E perché, allora, pur convinto com'era che tutto l'orgoglio umano doveva essere subordinato al buonsenso, non era capace di voltarsi e di tornare indietro? Perché era così deciso a portare a termine il suo viaggio, anche se ciò poteva mettere a repentaglio la sua stessa vita? Quando era successo che quel gioco, quello scherzo, quell'esibizione erano divenuti una cosa seria? Non poteva tornare indietro. E non riusciva nemmeno a ricordare chiaramente l'acqua verde della piscina dei Vesterasi, la sensazione che aveva provato di respirare le componenti di quella giornata, le voci rilassate degli amici che dicevano di aver bevuto troppo. Nello spazio di un'ora, più o meno, aveva percorso una distanza che rendeva impossibile il suo ritorno. Un vecchio che arrancava sull'autostrada a 20 all'ora lo lasciò passare e poté arrivare così allo spartitraffico erboso in mezzo alla strada. Lì si trovò esposto al ridicolo degli automobilisti diretti verso nord, ma dopo una quindicina di minuti riuscì ad attraversare anche quella carreggiata. Da lì il tragitto era breve fino al centro di ricreazione alla periferia del villaggio di Lancaster, dove c'erano alcuni campi per la pallamano e una piscina pubblica. L'effetto delle voci sull'acqua, l'illusoria impressione di allegria e di attesa, erano gli stessi che aveva avvertito in casa dei Bunker. Ma qui i suoni delle voci erano più forti, aspri e acuti, e non appena entrò nel recinto affollato della piscina, si trovò davanti ai suoi regolamenti da caserma. Tutti i bagnanti devono fare la doccia prima di entrare in acqua. Tutti i bagnanti devono lavarsi i piedi. Tutti i bagnanti devono portare appesa la medaglietta di riconoscimento. Fece la doccia, si lavò i piedi con una soluzione lattiginosa dall'odore amarognolo, poi si fece strada verso il bordo della vasca che puzzava di cloro e gli sembrava una fogna. Due bagnini, in cima a una torretta, soffiavano nei loro fischietti da poliziotti a intervalli che sembravano regolari e insultavano i bagnanti attraverso gli altoparlanti. Neddy pensò con nostalgia all'acqua color zaffiro della piscina dei Bunker e si disse che in quest'acqua poteva anche contaminarsi, compromettere il suo aspetto florido e seducente. Ma poi si ricordò di essere un esploratore, un pellegrino, e pensò che quella era soltanto un'ansia stagnante del grande fiume Lucinda. Allora si tuffò, storcendo il naso con disgusto, in quell'acqua che puzzava di cloro, nuotando con la testa fuori per evitare collisioni, ma nonostante ciò fu continuamente urtato, investito e spruzzato dagli altri bagnanti. Quando arrivò dove l'acqua era più bassa, udì che i due bagnini stavano gridando al suo indirizzo: «Ehi tu, tu che non hai la medaglietta, esci subito dall'acqua!» Ned uscì, ma i bagnini non avevano la possibilità di inseguirlo. E allora se ne andò, in mezzo a quella puzza di olio abbronzante e di cloro. Scavalcò una palizzata e uscì passando attraverso i campi di pallamano. Attraversata la strada, entrò nel bosco della proprietà degli Halloran. Il bosco non era stato pulito, ed era difficile e insidioso camminare lì a piedi nudi, ma alla fine arrivò al prato e alla siepe ben potata che circondava la piscina. Gli Halloran erano due anziani coniugi immensamente ricchi che sembravano compiacersi del sospetto che li circondava di essere comunisti. Erano ardenti riformatori, questo sì, ma non comunisti. Tuttavia, quando erano accusati di essere sovversivi, come talvolta succedeva, ne sembravano compiaciuti ed elettrizzati. La siepe di faggi era ingiallita e Ned pensò che anch'essi fossero malati come l'acero di Levi. Chiamò gli Halloran ad alta voce per avvertirli del suo arrivo e per farsi perdonare in qualche modo quell'intrusione nella loro intimità. Per qualche motivo che non gli avevano mai spiegato, gli Halloran non indossavano costumi da bagno, un vezzo che era davvero inspiegabile, anche se il loro nudismo era forse un aspetto del loro irriducibile ardore riformatore. Ned si spogliò educatamente dei suoi calzoncini da bagno prima di varcare un passaggio della siepe. La signora Halloran, una donna robusta con i capelli bianchi e un volto sereno, stava leggendo il Times mentre suo marito era intento a togliere dall'acqua le foglie di faggio con un grande retino. Non sembrarono né sorpresi né dispiaciuti di vederlo arrivare. La loro piscina, forse la più vecchia della zona, era un rettangolo di pietra alimentato da un ruscello. Non aveva filtro né pompa e la sua acqua aveva l'opaco colore dorato del corso d'acqua. «Sto attraversando a nuoto la contea», annunciò Ned. «Non sapevo che fosse possibile», osservò la signora Halloran. «Beh, io ce l'ho fatta fin dalla casa dei Westerasi», dichiarò Ned. «Devono essere 5 o 6 chilometri». Lasciò i suoi calzoncini sul bordo dell'acqua più alta, andò a piedi dove era più bassa, poi fece a nuoto la vasca. Mentre si stava issando fuori dall'acqua, udì la signora Halloran che diceva: «Ci è dispiaciuto immensamente sapere di tutte le tue disgrazie, Neddy». «Le mie disgrazie?» domandò Ned. «Non capisco di che cosa parli». «Beh, abbiamo saputo che hai venduto la casa e che le tue povere bambine...» «Non ricordo proprio di aver venduto la casa», replicò Ned. «E in quanto alle ragazze, sono a casa». «Già», sospirò la signora Halloran. «Già». La sua voce riempiva l'aria di una malinconia fuori stagione. E Ned le disse allora in tono brusco: «Beh, grazie della notata». «Buon viaggio», lo salutò la signora Halloran. Oltrepassata la siepe, si infilò i calzoncini e li legò, ma gli erano larghi, e si domandò allora se nell'arco di un solo pomeriggio potesse aver perso peso. Aveva freddo e si sentiva stanco, e oltre a ciò la nudità degli Halloran e l'acqua opaca della loro piscina lo avevano depresso. Era una nuotata troppo lunga per le sue forze, ma come avrebbe potuto prevederlo quel mattino mentre scivolava giù per la ringhiera e quando stava disteso al sole in casa dei Westerasi? Sentiva le braccia fiacche, le gambe molli, le giunture che dolevano. Peggio ancora era il freddo che sentiva nelle ossa, insieme con la sensazione che non sarebbe mai più riuscito a riscaldarsi. Le foglie cadevano intorno a lui e a un tratto sentì nel vento l'odore di legna bruciata. Chi poteva bruciare legna in quella stagione dell'anno? Sentiva il bisogno di bere qualcosa. Un bicchiere di whisky l'avrebbe riscaldato, l'avrebbe tirato su di morale, gli avrebbe dato le forze per compiere l'ultimo tratto del suo viaggio, avrebbe rinvigorito la sua idea che quella di attraversare a nuoto tutta la contea era un'impresa valorosa e originale. Anche quelli che attraversavano a nuoto la Manica bevevano bicchierini di brandy. Aveva proprio bisogno di uno stimolante. Attraversò il prato davanti alla casa degli Halloran e percorse poi il vialetto che portava alla casa che essi avevano fatto costruire per la loro unica figlia, Helen, e suo marito Eric Sachs. I Sachs avevano una piscina piccola e Ned li trovò lì accanto. «Oh, Neddy!» esclamò Helen. «Sei stato a pranzo da mia madre?» «Non proprio», rispose lui. «Mi sono fermato a salutare i tuoi genitori». Sembrava una spiegazione più che sufficiente. «Mi dispiace terribilmente di arrivare in questo modo, ma sono gelato e mi chiedevo se mi avreste dato qualcosa da bere». «Molto volentieri», rispose Helen. «Ma non c'è più niente da bere in questa casa da quando Eric è stato operato, 3 anni fa». Ned si domandò se stava perdendo la memoria, se quella sua capacità di rimuovere i fatti spiacevoli gli aveva fatto dimenticare che aveva venduto la casa, che le sue figlie erano in difficoltà, che quel suo amico era stato malato. Il suo sguardo si spostò dal volto di Eric al suo addome, dove vide 3 pallide cicatrici suturate, 2 delle quali lunghe almeno 30 centimetri. L'ombelico era scomparso e Neddy si domandò che sensazione avrebbe provato una mano nel toccare i propri attributi nel letto alle 3 del mattino e nel sentire una pancia senza ombelico, senza legami con la nascita, un'interruzione nella successione della specie. «Sono sicura però che troverai da bere in casa dei Biswanger», soggiunse Helen. «Stanno facendo un gran baccano, si può sentirlo anche da qui. Ascolta». Helen sollevò una mano e al di là della strada, dei prati, dei giardini, dei boschi, dei campi, Ned udì di nuovo il suono squillante delle voci sull'acqua. «Beh, farò un bagno», disse, sentendosi ancora vincolato alla scelta del suo percorso. Si tuffò nell'acqua fredda della piscina dei Sachs e, annaspando, correndo il rischio di annegare, riuscì ad attraversarla da un capo all'altro. «Lucinda e io abbiamo un'enorme voglia di vedervi», disse poi accomiatandosi e voltando appena la testa che era già rivolta verso la casa dei Biswanger. «Ci dispiace che sia passato tanto tempo e sicuramente ci faremo sentire molto, molto presto».